Sia ex attaccante tra le altre della Fiorentina e del Verona. Daniele, ben trovato.
Ciao.
Ciao, ciao, grazie a voi, grazie.
Beh, abbiamo appena letto la notizia di Buffon che si è dimesso, quindi non è soltanto un gravina dimissionario, ma a questo punto piano piano tutte le pedine stanno venendo meno. Che cosa ne pensi?
Ma io penso che dispiace per Buffon e Gattuso, dispiace tantissimo, ma obiettivamente credo che siano quelli che hanno meno colpe di tutti. Quindi è un sistema ormai che lo diciamo, ormai lo dicono anche i bambini, l'hanno capito anche i bambini, è un sistema ormai che da anni diciamo che deve cambiare, ma non cambia mai nulla. Forse questa volta, forse, dico, uso ancora il forse, ma forse ci siamo arrivati che qualcosa va cambiato veramente, perché adesso se prima avevamo toccato il fondo, adesso non ho più parole per, insomma, terzo mondiale consecutivo senza l'Italia, forse ancora noi non ci rendiamo conto, però è grave.
E ci scrivono da YouTube, tra l'altro, ho sperato così tanto che Gravina si dimettesse che adesso già mi manca.
Vabbè, a parte gli scherzi. Guarda, Daniele diceva anche che l'hanno capito anche i bambini. Io leggevo prima il commento di Federico Mangiamili, che è un attaccante passato anche classe 2005, passato anche dalla primavera nel Milan. Non è un bambino, perché è un classe 2005, però faceva una bella disamina, diceva: mi dispiace ma sono contento, perché, cito il virgolettato su Instagram, è un sistema schifoso con giocatori che arrivano in Serie C pagando 50.000 euro. Ora, Daniele, non so se, ma senza fare esempi concreti, puoi confermare anche quello che succede in categorie più basse.
Ma io credo che, insomma, non debba essere io a dire un pensiero che comunque ormai credo sia comune, cioè, nel senso, questo ragazzo io non lo conosco, però credo che un fondo di verità in quello che dice c'è. Ahimè, dico ahimè, perché purtroppo un fondo di verità c'è, e questa è una delle tante tematiche, insomma, che andrebbe cambiata, andrebbe riformato. Poi guarda, io non è che non sono del mestiere a quei livelli là, e quindi dirti cosa c'è da cambiare sicuramente io non sarei bravo a farlo. Ci sono delle persone adeguate, delle persone competenti per poterlo fare, però va cambiato qualcosa. Un tema su tutti sicuramente è che non si può più vedere una partita di Serie A con 22 giocatori in campo e 20 stranieri. Questo è un tema che assolutamente, forse da ignorante ti dico, è la prima cosa che bisogna cominciare a cambiare, perché non se ne può più, non se ne può più. E poi ci lamentiamo perché non crescono i giovani italiani, perché i giovani ci sono, non è che non ci sono. Chiaramente non ci abbiamo più il Totti, il Del Piero, non ci abbiamo più quei giocatori là, questo lo sappiamo benissimo anche tutti, ma non è possibile che non abbiamo più giovani talenti noi in Italia.
Sì, sì,
non ci credo.
Infatti, Daniele, io condivido tanto questo tuo pensiero, nel senso che secondo me invece addirittura ci sono i Totti e Del Piero, ma non li coltiviamo. Probabilmente per interesse personale, io credo che ci sia uno dei pochi allenatori, l'ho detto anche ieri, che non fa del suo lavoro l'interesse personale, è il padre di De Rossi, Alberto De Rossi. Semplicemente lui allena i giovani e lo fa perché vuol far crescere dei talenti, non perché vuol far carriera lui. Comunque, quello che i soldoni, quello che voglio dire è che sì, cambi le pedine, cambi i vertici, se non cambi il metodo, però
scusa se ti interrompo, pardo, però no? anche il De Rossi di turno che fa questo ragionamento, e mi va bene, anzi ce ne fossero di gente che pensassero tutti così, ma se poi il De Rossi di turno che fa l'allenatore gli si presentano in campo 22 ragazzi e tra cui 16 non sono italiani, quindi ha voglia a far crescere, a far migliorare dei talenti, ma ce n'hai sempre 16 stranieri, voglio dire. Per cui la possibilità e la statistica a livello statistico che possano crescere dei giovani talenti italiani è sempre minore.
Sì, sì,
invece
certo.
No, ragazzi, qua dobbiamo fare il contrario, cioè la statistica deve essere l'80% italiani. Ma non è per discriminare, attenzione, non è un discorso.
No, è perché vanno a un certo punto vanno anche obbligati in un certo senso a dare spazio ai giovani.
Ci vuole un obbligo, basta, non se ne può più, non se ne può più, cioè non è possibile una roba del genere. Qua deve essere il contrario, deve essere 80% italiani e un 20% di stranieri, ma quelli buoni. Perché poi c'è anche l'altra tematica, se vogliamo. Perché poi da una marea di stranieri, andiamo a vedere stranieri che pagano 20-25 milioni, vengono qui 6 mesi, fanno 3 partite e se ne vanno. ragazzi, certo. Ma stiamo scherzando.
Daniele Cacci, no, allora, prima di andare sulla Fiorentina, c'è Lorenzo Dagliana che ci scrive: grande bomber Cacci, Pistoia non dimentica, Lorenzo della Curva Nord. Pistoiese che era nel 2005, no? Poi tre anni dopo sì. Tu fosti un giocatore della Fiorentina, ma però, cioè, ma però che non si dice, insomma, prima Pistoiese, poi Piacenza e poi Fiorentina. Direi un percorso che ti ha portato comunque ad alti livelli e te da attaccante, credo tu abbia notato uno dei pochi lati positivi di questa nazionale, e a proposito di attaccanti, probabilmente è stato Moise Kean, che ne dici?
Assolutamente sì, intanto ringrazio questo tifoso da Pistoiese perché è una parentesi della mia carriera calcistica bellissima e quindi è stato un momento fantastico e quello ha fatto sì anche che mi potesse dare la possibilità poi 2-3 anni dopo di arrivare anche in una piazza come Firenze, no?
Certo.
Detto questo, sì, penso che in questo momento sia l'attaccante più che dà più garanzie. Lui è più Esposito, sono i due attaccanti che in questo momento danno garanzie più concrete nella nazionale italiana, per cui è un giocatore che sicuramente negli ultimi 2 anni a Firenze ha dimostrato tutto quello che di buono si diceva di lui, ma che però ancora no, non riusciva mai a faceva 30 ma non faceva 31, poi invece da quando è arrivato a Firenze ha dimostrato veramente tutte le sue qualità come attaccante e credo che anche in nazionale, insomma, credo che lì davanti sia stato sempre uno dei migliori, quindi la Fiorentina sicuramente ha un grande attaccante, un grande bomber che in queste ultime giornate deve fare molto affidamento su di lui per raggiungere l'obiettivo salvezza.
Sì, detto che poi, insomma, sul futuro di Moise Kean ci sono anche tanti punti interrogativi, c'è una clausola che vale per i primi 15 giorni di luglio a 62 milioni. Su questo, Daniele, visto che insomma parlavamo dei talenti italiani che dovrebbero giocare nelle squadre italiane, è una cifra molto alta per i club italiani, ma lo vedresti bene in qualche big? Si è fatto il nome del Milan, si parlava del Napoli che adesso ha le prese col caso Lukaku e quindi credo che qualcuno davanti prenderà, anche se poi credo rimarrà anche Højlund, insomma non so se c'è un profilo di squadra che vedresti bene per Moise Kean.
No, un profilo di squadra no, però in un top club io lo vedo bene, cioè nel senso lui ha già fatto anche esperienza, no? Perché è stato al Paris Saint-Germain, è stata alla Juve, quindi qualcosa l'ha già assaggiata da top club, però non era mai riuscito a confermarsi, probabilmente anche perché davanti aveva comunque giocatori importanti, sia a Parigi sia a Torino, per cui è sempre stato un attimino, no, in secondo piano, quindi lui l'esperienza da top club l'ha già provata. Credo che in questo momento sia un giocatore maturato e una chance gli vada data. Gli vada data perché comunque ha caratteristiche importanti da attaccante vero, insomma, poi sa giocare anche un po' con la squadra, attacca bene lo spazio, attacca bene l'area di rigore, uno che ti dà profondità ed è anche molto a livello fisico e strutturato, insomma. È un giocatore esplosivo, a me piace molto come giocatore.
Daniele, prima di andare nello specifico su Verona-Fiorentina e su che partita ti aspetti, io volevo un tuo commento su Albert Gudmundsson, che tra l'altro potrebbe essere insediato da Solomon, che è arrivato nel mese di gennaio ma ha già dimostrato forse di avere più prorompenza rispetto all'islandese. Cioè, Gudmundsson ha convinto al targhe alterne, nonostante un acquisto da 19 milioni più o meno. Tu che idea ti sei fatto di questo attaccante?
Guarda, è sicuramente un attaccante, come hai detto tu, che in diversi momenti ha alternato prestazioni positive a prestazioni meno o meno buone. Sai, sulle cifre dei giocatori, in questo momento anche lì è una tematica che negli ultimi anni sono esplose delle cifre fuori dalla norma, no? Quindi perché adesso appena c'è un giocatore che fa due partite in Serie A senti 40 milioni di euro, prima per arrivare ad avere un valore di 20 milioni di euro dovevi fare 50 gol e dovevi fare 200 partite, oggi 3 partite in Serie A, un gol o 5 partite in Serie A o un esordio di un ragazzino di 19 anni, senti le cifre, ti chiedono già 70 milioni, 60 milioni di euro. Quindi sulle cifre non mi esprimo, perché qua ognuno fa quello che vuole, ormai è diventato un mercato che ognuno si alza la mattina, decide una cifra, quella è, se ti va bene bene, se no niente. Cioè, quindi mi sembra anche quello un po' tutto spropositato. Però ritornando al giocatore, insomma, mi sembra un giocatore che ha alternato vari momenti in questa stagione, però io credo che in questo momento la Fiorentina abbia bisogno di tutti, per cui da qua alla fine, insomma, un po' uno, un po' l'altro devono dare per raggiungere l'obiettivo.
Sì, Daniele, ultima domanda. Tra l'altro vedevo Daniele Cacia, il terzo miglior marcatore della storia della Serie B. Ci sono due altri giganti della categoria, al primo e secondo posto. Daniele, ti chiedo se li sai, ma non, di non dirli, magari li facciamo azzeccare agli ascoltatori. Li sai i due marcatori, uno gioca ancora e l'altro non più, che hanno fatto più gol di te in Serie B?
Quelli ancora un po' di memoria ce l'ho.
Sottovalutato.
No, poi sotto di lui ci sono anche Andrea Caracciolo, Francesco Tavano, sì. Dionisi,
una
Ciccio
bella
Caputo.
Lista. Sotto i primi due, diciamo che sotto il primo, che è ancora in attività, c'è una bella lista che quando la leggi, per gli amanti del calcio, se leggi quella lista lì e leggi gli attaccanti di oggi, con tutto il rispetto, senza mancare di rispetto a nessuno, anche nella categoria, insomma, che io amo la Serie B, insomma, ti rendi conto che qualche differenza c'è.
C'è Calaiò, c'è il primo straniero, è Pablo Granoce, il Diablo, un giocatore fantastico. Ha 97 gol. Daniele, però, in conclusione, la Fiorentina gioca contro il Verona, tu sei stato anche un ex Verona. Mi sembra che sarà l'ultima spiaggia per il Verona. Tu puoi dirci qualche possibile insidia di una squadra che un colpo l'aveva battuto nell'ultimo mese con la vittoria di Bologna, però poi si è un po' rifermata di nuovo. Non so come lo vedi il Verona.
Come lo vedo, Verona è un'altra di quelle piazze dove io sono rimasto molto legato. Sicuramente vedere una piazza così importante rischiare di retrocedere non è bello, perché conosco quella piazza lì e so quanto, insomma, quanto la gente, quanto la tifoseria, i tifosi, la gente, la città tenga all'Hellas, per cui sì, ha dato un colpo a Bologna. Anch'io mi aspettavo che, come gli altri anni, poi dopo il colpo di Bologna avesse dato un po' di continuità, invece quest'anno vedo che forse sta facendo fatica e non vorrei che sia, sai, perché poi dopo tanti anni poi prima o poi ci caschi, no? E adesso si comincia un po' ad avere quella paura, dove magari, ecco, da simpatizzante dell'Hellas o da tifoso cominci un attimo a pensare che questo poi magari è l'anno che ci sei cascato, quindi sarà sicuramente una partita combattuta, perché comunque la Fiorentina c'ha da perdere forse qualcosa in più, obiettivamente, rispetto all'Hellas, perché l'Hellas secondo me giocherà senza grossi pensieri, perché sa benissimo che deve vincere e non ha altri risultati a disposizione. La Fiorentina, diciamo che la vittoria sarebbe sicuramente tre punti d'oro, però io credo che in questo momento la Fiorentina sia in quella fase dove se non vinci non devi perdere.
Certo.
A volte anche un punto che magari lì per lì può sembrare il bicchiere mezzo vuoto, poi ti garantisco che alla fine quel punticino lì magari fa la differenza.
Alla lunga sì, può essere decisivo. Sì. Daniele Cacia, grazie davvero,
grazie,
è stato
mille.
Un piacere.
Grazie, alla prossima.